Dal Salmo 50. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.
Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.
Ma tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del mio cuore mi insegni la sapienza. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui, come sempre, a commentare la liturgia della parola di questa prima domenica di Quaresima. Siamo entrati nel cammino penitenziale che ci accompagnerà progressivamente, gradualmente, a celebrare il mistero più importante della nostra fede, la morte e resurrezione di Gesù. Gesù è stato tentato. Possiamo essere certi che Gesù abbia fatto questa esperienza, perché è lui stesso che dice ai suoi discepoli: «Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove». Dunque, Gesù è stato effettivamente messo alla prova, tentato. Come? Nel corso della sua esistenza terrena, in varie circostanze, Gesù è stato tentato, non solo quindi in questo deserto. E l'Evangelista raccoglie, come gli altri evangelisti raccolgono, la tentazione o le tentazioni di Gesù nel momento iniziale della sua missione, quando, dopo aver ricevuto il battesimo ed essere stato riconfermato come figlio di Dio, nel quale lui, il Padre, dice, nel quale io mi sono compiaciuto, viene spinto dallo Spirito nel deserto. Ma, dicevo, non solo in questo momento iniziale di prova, ma anche durante tutta la sua esistenza, nel corso di tutta la sua esistenza in varie circostanze. Nel contesto della scrittura, parola al termine prova è descrive, presenta una situazione di difficoltà in cui si trova il credente, quando i valori che lo guidano vengono sottoposti ad una pressione, sono messi in crisi, ed egli deve appunto dare prova di sé, operare delle scelte che manifestino la sua fedeltà. La prova è una caratteristica degli amici di Dio, possiamo dire anche così. Abramo fu messo alla prova e nella tentazione fu trovato fedele. Così pure Israele. Israele, invece di rimanere fedele, ha commesso un peccato, cioè si è allontanato da Dio nella prova, il popolo. Ad esempio, quando mancavano cibo, bevande, quando erano ormai esausti nel deserto, allora mormoravano contro Mosè e Aronne. E poi che cosa succede? Che Yahweh manda la manna, che Yahweh ammassa e a Meriba dà loro l'acqua. Un'altra occasione, o più occasioni, il popolo si manifesta incredulo e sbaglia, viene meno durante la prova, quando si ritrova ad adorare gli idoli, le divinità straniere. Pensiamo al vitello d'oro. Ecco, Gesù, anche lui fu tentato nel deserto. Possiamo ipotizzare, o meglio essere certi, che Gesù è stato tentato, perché ha condiviso in tutto e per tutto la nostra condizione umana, dice l'autore, scrive l'autore della lettera agli Ebrei, eccetto che nel peccato. Cioè non ha voluto sottrarsi a questa esperienza che mette in gioco la libertà, e durante il suo ministero si è trovato più volte a dover operare delle scelte in cui dar prova della sua fedeltà o meno a Dio. Le tre tentazioni, per la verità, le possiamo ricondurre ad una sola. Gesù fu tentato di perseguire una via facile, la via di un messianismo terreno, e dovette sempre lottare contro questa tentazione. Del resto tutto il popolo ebraico si attendeva un messia potente. Del resto continuamente i farisei e sadducei, per metterlo alla prova, gli chiedono di porre un segno del cielo. Gesù risponde: non vi sarà dato altro che il segno di Giona, che per 3 giorni e 3 notti rimane nel ventre del pesce, come per 3 giorni e 3 notti Gesù rimarrà nel sepolcro e poi il terzo giorno risusciterà. Un'altra occasione in cui Gesù si sente messo alla prova quando Pietro cerca di distoglierlo dalla via della croce, e Gesù risponde: via da me Satana, vai dietro di me, perché tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. Oppure ancora quando le autorità giudaiche ai piedi della croce chiedono, schernendolo, chiedono: adesso scendi dalla croce e ti crederemo. Ecco, Gesù vince questa prova, respinge questa tentazione diabolica che lo vuole separare dal progetto di Dio, perché il progetto di Dio è altro. Gesù è Messia secondo la via del servizio e della dedizione incondizionata di sé, non attraverso una manifestazione di potenza che avrebbe atterrito, distrutto la libertà degli altri, di coloro che lo stavano a seguire e che lo stavano ad ascoltare.
Partire dalla prima frase, quando appunto questo Vangelo ci dice: il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Io lascerei la prima frase proprio: fu condotto dallo Spirito nel deserto, e vorrei pensare che anzitutto fu condotto dallo Spirito nel deserto per un momento di grande intimità con il Padre, con Dio, prima di iniziare la sua vita pubblica, la sua vita come Messia. E mi sembra che questo ci possa già fare riflettere, no? Anche noi abbiamo bisogno di un momento di deserto per poter camminare secondo la volontà del Signore. E questo tempo di Quaresima, che inizia proprio oggi, è un momento favorevole per questo incontro. È un momento che la Chiesa ci offre, ci viene dato proprio per cercare di riprendere un rapporto di intimità, di fiducia con il Signore, che è quello che ha fatto poi Gesù. Fu condotto dallo Spirito nel deserto. L'altra cosa che questa frase mi fa pensare è che non dobbiamo immaginarci che il prenderci dei periodi di deserto, dei periodi di preghiera, dei periodi in cui cercare di stare appunto maggiormente vicino al Signore Gesù ci possano togliere la tentazione. Anzi, proprio magari in questi momenti dove maggiormente cerchiamo questa intimità, questo rapporto, magari veniamo ancora più tentati. Lo dico perché a volte ci si spaventa davanti a queste cose, magari si dice ma stavo pregando, stavo facendo qualcosa che poteva essere buono per il Signore, come mai poi ho avuto questa tentazione, come mai sono caduto. Invece no, anche nei momenti più belli in cui appunto si cerca questo incontro con il Signore, si coltiva questo incontro con il Signore, si può essere tentati. Diciamo che questo Vangelo in fondo ci offre la chiave per essere sicuri, per rassicurarci sul fatto che il Signore Gesù ci aiuta anche nel momento, è con noi nel momento della tentazione per darci la forza per superarla, per darci la forza anche dopo una caduta comunque di rialzarci e di ripartire. E credo che pensare queste cose all'inizio della Quaresima, in cui appunto ci accingiamo a vivere un momento di conversione, un momento di avvicinamento al Signore, quindi probabilmente dobbiamo anche cercare degli attimi, dei quarti d'ora in cui appunto ci fermiamo e leggiamo la parola, oppure preghiamo, oppure rivolgiamo un pensiero al Signore Gesù, dobbiamo anche essere sicuri che in questi momenti di tentazione, eccetera, il Signore è vicino a noi, il Signore non ci lascia soli, il Signore ci aiuta a combattere la tentazione, ci aiuta a risollevarci dopo una caduta. E quindi è un motivo in più per vivere bene questo tempo che ci viene offerto dalla Chiesa, questi 40 giorni in cui proprio occuparci di più delle cose del Padre, come avrebbe detto Gesù. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. E poi l'altra cosa, quella che ha detto già Padre Gianni, che in fondo Gesù ha avuto queste tentazioni, tutte si riassumono in una cosa sola, il poter fare senza Dio. In fondo Satana gli ha offerto la possibilità attraverso le domande che gli ha fatto di dire ma sì, tu ce la puoi fare da solo, e se ce la fai da solo senza Dio vuol dire che ti affianchi a me, che stai con me, perché io comunque non voglio stare con Dio. Quindi se tu ti metti a seguire questi desideri di onnipotenza, questo desiderio appunto di poter fare da solo, vieni dalla mia parte, cosa che poi di fatto Gesù non ha fatto, perché poi ha scelto appunto la via del Padre. E l'altra cosa che mi viene in mente è che entrambi, sia Satana sia Gesù, hanno fatto delle battute riferendosi alla parola. Satana si riferiva alla parola e Gesù anche, solo che Satana si riferiva alla parola in un modo sbagliato, tentando appunto di fare andare Gesù dalla sua parte, mentre Gesù molto seriamente ha preso la parola e dava risposte che erano per la vita e non per la morte, quindi una parola che dà vita. E io penso anche a questo, che a volte noi usiamo la parola non per la vita ma per la morte, che quindi dobbiamo stare molto attenti ad usare la parola di Dio nel modo giusto, ad usarla perché ci serva per vivere e non per morire, cioè nel senso che non ne facciamo uso a nostro uso e consumo, cioè che la giriamo come vogliamo noi, ma che la manteniamo salda come è parola di Dio. Credo che anche questo sia molto importante. La bellezza di questo Vangelo di Matteo è proprio quello di aver visto Gesù vincitore sul male, Gesù che sa rispondere attraverso la parola, con la parola, proprio con la parola, al diavolo, e il diavolo alla fine, come c'è scritto in questo Vangelo, lo lasciò e gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ecco, credo che questo tempo di Quaresima ci venga dato, questo tempo di conversione, proprio per uscire vincitori, per capire che la parola di Dio è per noi, per la nostra vita, e che il Signore Gesù cammina con noi. E in questo tempo di Quaresima lo dobbiamo sentire al nostro passo, vicino a noi, ancora più, in maniera ancora più forte e ancora più precisa che negli altri tempi dell'anno. E quindi possiamo iniziare questo periodo, questo tempo di conversione, con questa serenità di fondo, che il Signore cammina con noi, che ci è di aiuto anche nei momenti di prova, che non ci dobbiamo abbattere se cadiamo, certi che Lui ci sa tirar fuori da qualsiasi difficoltà, perché vuole il nostro bene, vuole la nostra gioia, vuole la nostra vita. Quindi se il tempo di Quaresima è un tempo penitenziale, è anche un tempo di gioia, perché è un tempo in cui possiamo sperimentare ancora di più questa vicinanza del Signore, questo amore del Signore che ci accompagna e che è con noi.
È proprio vero quello che dici, Irene, perché in fondo la tentazione, lo vediamo in questo Vangelo, diventa la possibilità per ciascuno di noi, come lo è stato per Gesù, per fare un salto nella nostra vita spirituale. La tentazione è l'occasione, se superata, convinti, no, nella fede che Lui ci è accanto, può diventare veramente un'occasione straordinaria per avvicinarci più a Dio e fare un salto nella fede. Certo, è importante, è fondamentale avere questa fiducia in Dio. E come possiamo crescere e avere questa fiducia? Ovviamente fare come ha fatto Gesù, riferirci alla parola, no? Fondare la nostra vita sulla parola. E allora, richiamando questo bellissimo Vangelo che a me piace tantissimo, è proprio il versetto iniziale che mi ha colpito, come proprio Irene ha iniziato la sua riflessione. Proprio il primo versetto che dice: Gesù, il Signore Gesù, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Quel per mi ha colpito, mi colpisce, cioè viene condotto per quello. Ecco, e poi anche l'inizio di questo Vangelo, quando dice in quel tempo, in realtà la traduzione, la vecchia traduzione diceva allora Gesù, no? La traduzione diceva proprio questo, per mettere proprio in continuità il precedente episodio. È importante questo richiamo, perché il precedente episodio parlava del battesimo di Gesù. Gesù nel battesimo viene riconosciuto come il figlio, no, di Dio, il figlio prediletto. Ecco, questa cosa mi fa pensare. Dopo questo, Gesù viene condotto subito per essere tentato. Cioè in Gesù c'è Dio, è il figlio prediletto. Dio è come Gesù. Se vuoi vedere Dio devi guardare a Lui, cosa ha fatto, come ha vissuto, come, che cosa ha detto. E allora mi viene da dire due cose importanti. La prima, che è stata già richiamata, ma che credo sia sempre importante richiamarla, perché è fondamentale per la nostra vita: conoscere il Vangelo, conoscere la parola di Dio. La nostra fede a volte è fatta di idee, di cose tramandate, sentite dire, ma non si basa su una conoscenza autentica, profonda del Vangelo. E se noi cristiani non conosciamo il Vangelo, non conosciamo Dio. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa, la tentazione, l'abbiamo già detto, fa parte della nostra vita. Anche il numero 40 in questo Vangelo richiama proprio questo. 40 è un numero simbolico, lo sappiamo, per dire una generazione, una vita intera. Gesù è stato sempre tentato, non solo in questa occasione, ma tutta la sua vita è stato tentato. Quindi la tentazione noi non possiamo evitarla nella nostra vita. È un passaggio necessario. Anzi, possiamo aggiungere che è un'occasione, come lo è questa Quaresima, proprio per crescere nell'amore, nella fede. E Gesù era appena uscito da questa pienezza di Dio e viene subito buttato immediatamente da Dio nella tentazione. Quindi bisogna passare attraverso questa fase, che è evolutiva per la nostra vita. Non è bella la tentazione, perché quando siamo tentati abbiamo il dubbio, ci vengono tanti dubbi, mettiamo in discussione tutto. Soprattutto nella preghiera accade la tentazione, ma è fondamentale per crescere. Ecco, queste erano le prime cose che mi sono venute in mente leggendo questo bellissimo Vangelo. L'altra cosa che mi viene in mente, che penso sia importante e che mi richiama proprio la parola Satana, la parola diavolo, o meglio la parola Satana. Ecco, preparandomi per questo incontro ho scoperto che la parola Satana è una parola ebraica, che in ebraico la parola Satana ha un significato molto, molto ricco, molto particolare e molto indicativo, perché è composta da diverse parole, e ognuna delle quali ha un significato molto importante per capire che cos'è appunto la tentazione, no? E una parola di queste è la parola sin, che significa un'immensa riserva d'acqua che è pronta ad esplodere, che sembra non c'entrare nulla con la parola Satana. Poi c'è un'altra parola che tet, che vuol dire scudo, ma vuol dire anche serpente. E poi c'è un'ultima parolina, nun, finale, che indica una potenza che è compiuta, realizzata. Ecco. Allora, che cosa significa la parola Satana? È una prova, ma è anche un'immensa ricchezza che deve superare un qualcosa che si frappone, uno scudo, un serpente che blocca, per poter realizzare il suo potenziale. Quindi ha un significato, secondo me, bellissimo. Allora, Per Gesù è molto chiaro, al battesimo aveva avuto una rivelazione. Tu sei il mio figlio prediletto. Satana, la prova, lo mette in dubbio. Ecco, il deserto, come ha ricordato prima Irene, diventa l'occasione per questo confronto con Satana che gli permetterà di fare un salto meraviglioso. Dal deserto in poi Gesù andrà senza dubbi, consapevole della propria identità. È quello che accade anche a noi nella tentazione, o dovrebbe accadere anche a noi. E in fondo, se ci pensiamo, questo Vangelo richiama un po' anche la storia degli ebrei con i 40 anni, 40 anni nel deserto e 40 giorni. Per gli ebrei è stata la stessa identica cosa. Erano stati tentati e hanno vagato per 40 anni nel deserto perché non riuscivano a fare questo salto di fiducia. E questa cosa capita anche a noi quando non riusciamo a fare il salto della fiducia. Allora dobbiamo chiederci, nella nostra vita, qual è la questione, il problema che ci sta creando difficoltà? E dobbiamo chiederci, in questa situazione, che passaggio mi vuole far fare? Cioè, sicuramente la difficoltà mi crea una tentazione. Che passaggio Dio mi vuol far fare con questa tentazione? Perché se è stato per Gesù, lo è anche per noi. E allora ci è chiesto un salto, il salto della fiducia, qualsiasi situazione stiamo vivendo.
La mia anima.
adoro te. Gesù risponde che non vuole adorare Satana, il principe di questo mondo, ma vuole adorare Dio. Ed è nel deserto che si fa chiara la sua missione, o si riconferma la sua missione, perché nel deserto si lascia cadere, siccome è un luogo dove noi veniamo richiamati all'essenzialità, nel deserto si lascia cadere tutto ciò che è superfluo e si fissa la nostra attenzione su quelli che sono i valori più grandi della vita e della storia del mondo. E allora nel deserto, essendo il nostro cuore, il nostro sguardo purificato, riusciamo a cogliere che l'importanza delle cose non è determinata da quelle che recano un certo piacere, una certa piacevolezza, una certa compensazione, ma sono quelle realtà, quelle verità, quei valori che ci costruiscono a partire dal di dentro. E questo è un primo richiamo, perché noi, guardando Gesù nel deserto, pensando alla nostra Quaresima, dobbiamo programmarla e progettarla in modo tale che cadano quelle cose superflue che ci impediscono di vedere con chiarezza e di perseguire con determinazione quelli che sono i valori della vita. Volevo leggere una seconda riflessione, questa. Volevo leggere un brano, alcune righe di uno scritto di Silvano Fausti, Occasione o tentazione, questo è il titolo del libro. Silvano Fausti scrive: «La tentazione è il luogo positivo del cammino, per cui non preoccupatevi se ci sono le tentazioni, le prove, le difficoltà. Se non ci sono, preoccupatevi molto. Vuol dire che state andando per la strada sbagliata. Lo dico perché oggi nella nostra cultura, se una cosa è difficile, vuol dire che è sbagliata. Ma nella vita no, solo il male riesce con facilità. Uccidere uno riesce in un secondo. Per dargli la vita ci vogliono 9 mesi prima per metterlo al mondo e poi tutta una vita per crescere». Ecco, il Vangelo è molto chiaro, è lo Spirito Santo che spinge Gesù nel deserto, lo stesso che poco prima lo aveva confermato come figlio di Dio nel battesimo. Dunque è Dio che spinge Gesù nel deserto, perché lì nel deserto lui prenda ancora più profondamente coscienza e consapevolezza della sua missione, che non sarà una missione facile come gli induce il tentatore di pensare, ma un cammino particolarmente irto e difficile, contrastato non da coloro che sono nemici di Cristo, anche questi, ma anche da coloro che si ritrovano a vivere in quanto chiamati a vivere quello che è la vita quotidiana con lui. Pietro, l'avevamo citato prima, che quando sente parlare di dolore, di passione, di morte, dice no, non parlare di queste cose, mi raccomando, non parlare di queste cose, perché queste cose non si appropriano al futuro Messia, non devi parlare. E Gesù lo chiama Satana, vai dietro me, Satana. Ecco, allora anche noi dobbiamo, che ci accingiamo a vivere questo impegno quaresimale in occasione della passione, morte e resurrezione, del nostro passaggio, non solo del passaggio di Gesù dalla morte alla vita, ma anche del nostro, anche noi dobbiamo accettare, accogliere, essere consapevoli che saremo tentati in questi 40 giorni e saremo tentati nella misura in cui saremo determinati a seguire il Signore. Un passo dell'Antico Testamento, dei Proverbi, mi pare che sia, dice: «Preparati alla tentazione, tu che vuoi servire il Signore». È chiaro che per il principe del male la cosa più obbrobriosa, insopportabile per lui, è quello di vedere una persona che segue Gesù Cristo, che segue Dio, che segue il bene. Allora, da una parte, lo Spirito porta Gesù dentro il deserto della tentazione. Dall'altra parte, il demonio, il diavolo, coglie questa occasione dove non c'è niente nel deserto, dove può magari agire liberamente per tentare Gesù affinché intraprenda una via di potenza, di gloria, una via troppo vicina alle logiche del mondo. Invece Gesù è venuto per servire e non per essere servito.
Io volevo riprendere quello che tutti e due avete detto, che il Signore Gesù nel brano precedente appunto vive il battesimo, vive la manifestazione di Dio nella sua vita, vive la proclamazione del suo essere figlio di Dio. Mi sembra importante questo anche per noi, cioè riscoprire anche noi la grandezza del battesimo che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, quindi inconsapevoli di quello che andavamo a ricevere. Però l'inizio della Quaresima ci richiama a questo fatto, questo sacramento che abbiamo ricevuto e che ci ha chiamati alla santità, a un cammino di santità, a un cammino di scelta continua per Dio e per il bene. Quindi se ritorniamo al nostro battesimo ci sentiamo spronati a viverla questa santità, a impegnarci perché possiamo camminare per la via del bene. Certo, sapendo che non possiamo confidare solo sulle nostre forze, ma che ci appoggiamo all'amore infinito di Dio, che in questo tempo di Quaresima ci viene rivelato ancora ulteriormente in una maniera ancora più precisa, perché poi sappiamo che la Quaresima terminerà con la morte e la resurrezione del Signore Gesù, quindi col ricordare il suo aver dato la vita per noi fino alla fine, quindi col ricordare questo amore così grande che lui ha avuto nei confronti di ciascuno di noi. Quindi è proprio su questo amore che noi dobbiamo impostare la Quaresima, questo tempo di grazia che ci viene dato. A noi viene dato questo tempo non tanto perché impostiamo la nostra giornata sul sacrificio esteriore, su delle pratiche esteriori soltanto, ma perché possiamo impostare la nostra giornata basandola tutta su questo amore che ci viene donato, su questo amore che ci viene regalato, che inizia proprio in maniera più strutturata, diciamo, con la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto e che continua fino alla fine dei giorni, fino a quando noi poi ci ricongiungeremo al Padre. E quindi è un tempo di grazia che ci viene donato, un tempo buono per fare appunto un cammino di santità, per cercare di vivere da santi. Cioè vivere da santi vuol dire cercare di vivere compiendo ogni giorno, ogni momento la volontà di Dio nella nostra vita, e quindi vuol dire fare discernimento continuamente per capire quale sia la volontà di Dio, qual è questa volontà per noi, giorno per giorno, momento per momento. E abbiamo questi 40 giorni che sono un tempo propizio per questo, per capire la sua volontà, per esercitarci nel compiere la sua volontà, chiedendo appunto al Signore l'aiuto necessario per poterlo fare. E mi sembra che la prima lettura ce lo ricordi bene tutto questo. La lettura del profeta Gioele all'inizio ci dice: ritornate a me con tutto il cuore, laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio perché Egli è misericordioso e pietoso. Quindi è ancora un ricordare, anzi poi prosegue dicendo, lento all'ira, di grande amore. Quindi questo tempo di Quaresima ci viene offerto per ricordare, per fare memoria dell'amore che Dio ha per noi. E se noi giochiamo tutto, io sono sicura che se noi giochiamo tutto su questo amore, giochiamo tutto sul riconoscere l'amore che Dio ha per noi, riusciamo ad avere un po' di amore anche noi nel nostro cuore. Cioè questo amore ritorna a noi, ritorna e ci trasforma, ritorna e ci converte, ritorna e ci aiuta a compiere la volontà di Dio nella nostra vita, ritorna e ci aiuta ad amare, ritorna e ci aiuta a mettere da parte il nostro io e a guardare invece Dio e guardare con un amore diverso, con un cuore diverso, con occhi diversi i nostri fratelli. Perché in fondo questo tempo di Quaresima ci viene dato come esercizio all'amore, secondo me, all'amore verso Dio e all'amore verso gli altri. Allora è un tempo davvero grande, davvero bello, perché possiamo esercitarci nell'arte di amare. Di amare sul serio, di amare come ha fatto Gesù, fino a dare la vita, fino a rinnegare se stesso, fino a umiliarsi ad una morte di croce. Per cui siamo chiamati a un'avventura grande in questo tempo di Quaresima, una bella e grande avventura, che solo però con l'aiuto del Signore, con l'aiuto della sua parola, con l'aiuto di tempi donati a Lui, cioè di momenti di silenzio, di momenti di intimità con il Signore, di momenti fatti proprio solo per lui, che non, possono non essere momenti lunghi, ma dei brevi momenti anche durante la giornata in cui noi, anche solo con un pensiero, con una frase, con una giaculatoria, ci rimettiamo in sintonia con lui e andiamo avanti nella nostra vita con la certezza, come dicevo prima, di essere accompagnati dal suo amore, dalla sua presenza che non ci lascia mai soli. E quindi veramente può diventare, questi 40 giorni possono diventare un momento di grande grazia e dobbiamo accoglierli come dono dalla Chiesa che ce li ricorda, che ce li fa rivivere. E anche volevo far notare che ogni anno noi in fondo diciamo, beh, ogni anno arriviamo a questo tempo di Quaresima, tempo di Avvento, tempo di Pasqua, tempo, la Chiesa ci offre tutti questi momenti, ma non perché noi tutte le volte ritorniamo da capo. Questi momenti che la Chiesa ci dona sono momenti propizi per andare avanti, per camminare in avanti e quindi per fare dei passi più decisi, più precisi, più belli verso la grazia, verso il mistero di Dio, verso la sua salvezza. Quindi sono davvero tempi di grazia, tempi forti che possono dare una spinta alla nostra vita e se danno una spinta alla nostra vita, per forza di cose danno una spinta anche alla vita di quelli che abbiamo vicino, perché quello che di bene noi possiamo vivere, possiamo fare, ricade poi in bene anche nei confronti dei nostri fratelli.
Beh, dopo quanto hai detto tu, Irene, io ho poco da aggiungere, perché veramente la tua riflessione mi ha fatto pensare sull'importanza della Quaresima. Dico soltanto un'ultima piccola cosa che è stata già accennata. Alla fine di questo Vangelo si dice che ci sono gli angeli. Ecco, gli angeli lo sappiamo tutti, l'abbiamo anche detto, sono il segno della presenza di Dio. Ecco, che ci siano gli angeli vuol dire che nient'altro, una cosa semplicissima. Vuol dire che Dio sta confermando lo stile e il modo di vivere di Gesù. E questo è lo stile che possiamo imparare da Gesù. Gesù non è l'uomo dei miracoli, dello straordinario, delle cose eclatanti, ma del servizio umile, attento, di colui che si mette al servizio, che non usa per sé i suoi vantaggi, no? La prima tentazione, ad esempio. Non usa per sé il vantaggio di poter trasformare delle pietre in pane, ma lui offre del pane agli altri e così tutte le altre tentazioni. È un servizio umile e attento. Ecco, penso che questo sia importante. Gesù c'è proprio ci offre un modello di vita, un modello di servizio che dà senso alla nostra vita. E poi volevo richiamare un esempio, no, di prova della vita e di come questa prova ha trasformato in qualcosa di bello la vita di quella persona. Mi è venuto in mente Nelson Mandela, no? Che tutti conosciamo, che purtroppo stette in carcere ben 27 anni, quindi quasi 30 anni. Io stessa, forse non sarei potuta uscire da quella prigione se non piena di rabbia e di rancore, no? E invece per lui fu una prova e riuscì ad attraversarla, perché tutto l'odio per lui divenne non solo saggezza ma anche amore e compassione per gli altri. E questa prova enorme, grandissima, immaginiamo quasi 30 anni, fece esplodere la sua riserva d'amore, no? La fece proprio esplodere. Potremmo fare tantissimi altri esempi di come la prova nella vita può farci fare veramente un salto importante di fede, un salto che trasforma la nostra vita e quella degli altri.
Il tuo grande amore mi inginocchia.
questo pensiero e questo augurio di preghiera per questa Quaresima, che sia una Quaresima santa. Vi saluto da parte di Angela,
Irene
e Padre Gianni.